Il gioco delle parti di Andrea Bonetti.
Aperti, c'è Piazza Lieni ed in mezzo un busto di Lieni. Se uno ci pensa, non ci può credere.
Mercoledì 25 maggio, 18 e qualche minuto come sempre, benvenuti al gioco delle parti da Andrea Bonetti. Siamo in un regime di par condicio che, viste gli imminenti ballottaggi a Milano, Napoli e in altre città, appunto di fatto ci obbligano a mutare leggermente la forma della nostra trasmissione e in generale dell'informazione politica. Quindi per questa puntata, invece che avere un conduttore e due ospiti, avremo due conduttori e un ospite. E così cercheremo quindi di spezzare noi quella che è, come abbiamo detto, la par condicio. Presento quindi la mia spalla o altra, diciamo, metà di oggi, ovvero El Loco.
Sempre per la par condicio. Ci sono anch'io.
Eccolo, presenzialista in questa settimana, sta girando tutte le trasmissioni di Samba Radio.
Sono in campagna elettorale perché effettivamente anch'io domenica sono candidato a qualche ballottaggio, ecco. Probabilmente.
Allora subito chiediamo alla Gcom di non dare troppo adito a queste dichiarazioni false e ovviamente ci teniamo a precisare che noi in questa puntata cercheremo di fare un approfondimento e che quindi ovviamente le opinioni espresse non sono quelle della testata, ma solamente di questo momentum che noi ci ritagliamo in quello che è il valzer della par condicio in Italia. Quindi ora, prima di presentare il nostro unico ospite e l'unica persona seria che ci sarà qui oggi in
votatemi.
Ecco, subito mi raccomando, non seguite queste indicazioni. E spazio a colui che ha girato tutti i telegiornali, che ha fatto infuriare la stessa Gcom, alla quale noi ci siamo appena appellati e che è il grande protagonista di quelli che saranno i ballottaggi, ancor più forse dei candidati sindaco, il premier Silvio Berlusconi, qui al TG1.
Presidente, lei scende di nuovo in campo per questo secondo turno elettorale?
Beh, io sono sempre in campo, compatibilmente con gli impegni di governo, e questa volta sono impegni abbastanza assorbenti perché dovrò essere in Francia, a Deauville, per il G8.
Come giudica il risultato del primo turno elettorale e se per caso dovesse andare male il ballottaggio per la maggioranza, ci saranno conseguenze sul governo?
No, assolutamente no. Il Popolo della Libertà rimane il primo partito in Italia, rimane il pilastro che regge il governo e insieme alla Lega costituisce l'unica possibilità di governo nel nostro paese. Le partite, lo ripeto, durano 90 minuti. Noi stiamo giocando il secondo tempo e stiamo giocando per vincere. Io credo che i miei concittadini milanesi vogliano una Milano abbastanza diversa da quella che preconizza la sinistra estrema, che leggendo anche il suo programma sembrerebbe voler far diventare Milano la Stalingrado d'Italia.
L'affermazione di Giuliano Pisapia al primo turno a Milano ha dato slancio alla sinistra estrema. Lei cosa ne pensa?
Noi impediremo che l'estrema sinistra vinca spiegando ai milanesi che cosa farebbe un sindaco, anzi che cosa sarebbe costretto a fare un sindaco sostenuto dalle componenti della sinistra più estrema, dei centri sociali, che lo costringerebbero ad attuare un programma che è un programma illiberale, quello che prevede più tasse per tutti con la revisione del catasto, prevede l'estensione dell'ecopass che il sindaco Moratti ha invece e giustamente abolito per i milanesi, prevede l'introduzione di una tariffa minima di 5 euro per tutti gli automobilisti, prevede la costruzione di un grande centro islamico e di una moschea, prevede il voto agli immigrati per le consultazioni comunali, prevede il blocco degli sgomberi dei Rom e addirittura il diritto per gli zingari di farsi una baracca dove meglio credono. Nel nostro programma invece ci sono 100 progetti concreti per fare Milano ancora più bella, più vivibile, per fare di Milano una grande metropoli europea proiettata nel futuro, con meno tasse per tutti, con servizi pubblici di eccellenza senza rincari delle tariffe come è stato finora, 2 nuove linee di metropolitana i cui lavori sono in corso, il raddoppio dell'assistenza a domicilio per gli anziani e più attenzione per i bambini.
A Napoli invece come vede la situazione in vista del ballottaggio?
Beh, a Napoli dopo 18 anni di malgoverno della sinistra, al primo turno i napoletani hanno castigato giustamente il partito dei Bassolino e dell'Iervolino, escludendole dal ballottaggio. Ora la sfida è tra il nostro candidato, Gianni Lettieri, che ha molti punti di vantaggio, che è un imprenditore capace, un imprenditore stimato da tutti, e per la sinistra un PM d'assalto che non ha alcuna esperienza amministrativa e gestionale. E intorno a lui si stanno raccogliendo tutte le frange della sinistra più estrema e dei centri sociali.
Eccoci allora, Milano che rischierà di diventare la Stalingrado d'Italia. Che cosa ne dici, Rocco?
No, io sono convinto che vista la mia presenza in ogni trasmissione sia già Samba Radio la Stalingrado d'Italia.
Ecco, benissimo, sempre meglio, iniziamo, cerchiamo di ritornare su una deriva invece più seria e vado a presentare l'ospite che gentilmente è venuto da noi oggi. Si tratta di Andrea Caserotto, benvenuto.
Benvenuto, grazie, scusate.
Figurati, iscritto al Partito dei Comunisti Italiani, Federazione della Sinistra. Quindi tu in realtà sei fra coloro che sono alle porte di Milano pronti a invaderla con l'Armata Rossa lunedì, da quello che mi sembra
di
capire.
Alle porte di Milano, alle porte di Napoli, abbiamo sentito le dichiarazioni di questi giorni.
Quindi il Premier si è perso una cosa, in realtà si è perso che lui dice consegnare Milano all'estrema sinistra, al pericolo rosso. In realtà rivendica anche Napoli, è
anche
pronta.
Napoli e già espugnate Torino e Bologna, tra l'altro.
Se vogliamo, Napoli da un certo punto di vista si può dire che è addirittura più pericolosa per il nostro Premier, perché è vero, Pisapia è un candidato molto forte, è un candidato che secondo me non è assolutamente estremista, radicale forse sì, infatti le due cose probabilmente non coincidono, insomma radicale va alla base dei problemi di questa città, ma non lo definirei estremista. Mentre se vogliamo De Magistris, questo PM spaventosissimo vista l'allergia della nostra maggioranza alla magistratura, è sostenuto da chi? Dall'Italia dei Valori, partito incubo sempre nel PDL, dalla Federazione della Sinistra, quindi pericolosi comunisti mancia bambini, Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani, e da una lista civica che effettivamente, nonostante gli spauracchi e i proclami di questi giorni, racchiude anche i centri sociali, una buona parte dei centri sociali di Napoli, quindi una lista, se vogliamo, appunto più spostata a sinistra quasi, direi, di quella di
che sostiene Pisapia.
Esatto. Che sostiene De Magistris.
Sì, quella di certo. De Magistris è più come coalizione di forze politiche, la definirei più a sinistra quasi di quella di Milano, che invece vede un candidato forse più di sinistra.
Ma quello che voglio capire è la sinistra cosiddetta estrema, o comunque diciamo tutti coloro che si collocano a sinistra del Partito Democratico, come stanno vivendo il ballottaggio che si terrà a Milano e a Napoli? Ovvero c'è veramente un po' l'impressione che possa costituire la prima mattonella nel ritorno della sinistra, anche in maniera numericamente consistente, alla politica nazionale? Oppure in realtà c'è anche il tentativo di volere un po' dare un messaggio al Partito Democratico, ovvero senza di noi non andate da nessuna parte?
Ci sono un po' tutte e due le cose. Per quanto riguarda il primo punto, io credo che non sia tanto il ballottaggio a determinare un eventuale ritorno della sinistra. La sinistra evidentemente è già ritornata in queste scorse elezioni. Vediamo che le forze a sinistra del Partito Democratico, che essenzialmente siamo noi come Federazione della Sinistra e Sinistra Ecologia e Libertà, assieme, se vediamo le medie delle provinciali o comunque le città più importanti, arriviamo spesso attorno al 10% da sole. Ricordiamo che alle scorse elezioni in cui la sinistra è stata cancellata dal Parlamento arrivavamo al 3%.
Ma credi alla prospettiva che possa esserci una sorta di riunione con il Partito Democratico e di fondare nuovamente, quindi un ritorno di fatto al PC, quindi ricostituire un grande partito della sinistra invece che frammentarla in un centro-sinistra che diciamo è anche difficile da collocare, da intendere, soprattutto dopo la fuoriuscita di personaggi come la Binetti, no? Che rappresentavano almeno a livello mediatico il centro di quella sinistra, e invece Sinistra Ecologia e Libertà e la Federazione della Sinistra, che di fatto hanno una radice comune, poi delle strade però divise per vicissitudini politiche o meno.
Io credo che questo sarebbe uno scenario molto bello, ma in realtà difficilmente praticabile. Il Partito Democratico ormai si classifica già nominalmente non più come partito di sinistra, quindi certo anch'io preferirei avere un partito, se vogliamo, unico della sinistra, con dei programmi chiari al 20 o al 25 o al 30% come ai tempi del PC, ma credo che questo non si possa fare con questo Partito Democratico.
Beh, quindi... c'è D'Alema, no, che continua a dire vorrebbe un grande soggetto che si ispira al socialismo europeo, come
però
vi spaventa il fatto che sia D'Alema che lo pensa?
Stai parlando dell'interlocutore di Fini?
è proprio questo il nostro dubbio. Insomma, D'Alema si vuole fare un grande partito del socialismo, però con i post-fascisti comunque, quindi ha una concezione un po' strana di socialismo.
Anche a sinistra avete creduto alla prospettiva di Fini come grande opposizione del premier, come persona che avrebbe potuto, diciamo, dare la spallata decisiva politicamente anche a livello di immagine al premier, oppure secondo voi resta comunque un tentativo più legato a giochi e a invidie politiche che effettivamente basato sulla buona volontà di opporsi a quello che Berlusconi è e che rappresenta per coloro che invece non condividono il suo ruolo, la sua figura?
Io credo che Fini o abbia sbagliato i calcoli, ma in ogni caso col senno di poi sicuramente gli è andata male, quindi sinceramente non sono dell'opinione di quelli che credono che in realtà Fini stia solo nominalmente cambiando facciata per ripresentarsi poi come un qualche cosa di diverso. Probabilmente è una cosa che ha fatto sul serio e che purtroppo per lui, come dimostrano anche le scorse amministrative, non ha pagato, visto che il terzo polo di fatto non esiste. Esiste l'UDC che mantiene, intendiamoci, un consenso elettorale sempre attorno al 5-6-4%, ma si limita solo a quello. Questo terzo polo, questo Futuro Libertà che davano all'inizio le proiezioni da solo al 5-6%, evidentemente non ha riscosso il successo sperato.
Ma c'è un po' il timore, la sensazione, chiamiamola un po' come preferisci, che a Milano possa essere in atto un cambiamento rispetto al primo turno, ovvero che ci sia il rischio serio che la Moratti stia rimontando, oppure secondo te, vedendo un po' come sta procedendo la campagna, in realtà succederà invece magari l'opposto, o incrementerà ulteriormente Pisapia?
Io credo che ormai, naturalmente cercando di evitare pronostici avventati, la mia è una speranza, ma anche una convinzione piuttosto certa che ormai ci sia un cambiamento in atto nel nostro paese. Ricollegandomi alla domanda che mi hai fatto prima riferita all'esito delle elezioni, su un ritorno della sinistra o meno, appunto dicevo, il ritorno della sinistra c'è già stato, ma questi con le elezioni, ma i ballottaggi hanno un significato diverso. I ballottaggi hanno questo messaggio particolare per tutta la scena politica, anche per il centro-sinistra, perché è vero, ieri guardavo Ballarò, ho guardato la fine del programma, è vero quello che dice il centrodestra, è vero, il Partito Democratico ha avuto una rimonta di voti, si è consolidato come forza politica organizzata e con un forte consenso, cosa che appunto impedirebbe questa distruzione del centro-sinistra in un nuovo soggetto, secondo me, visto che il Partito Democratico c'è ed esiste. Però contestualmente il messaggio che gli elettori danno a questo Partito Democratico, se vediamo soprattutto a Napoli, è che sì, votiamo il Partito Democratico, ma questo Partito Democratico non può rinnegare una posizione di centro-sinistra determinata. Quindi vediamo che alle primarie vince Pisapia e che a Napoli, nonostante il PD con Morcone abbia scelto una strada diversa da De Magistris, l'elettorato non vota più il Partito Democratico, o comunque, come dimostra il dato eclatante delle preferenze a De Magistris, l'elettorato sceglie una discontinuità. Quindi non vedo una
Ecco, ma proprio lo strumento delle primarie, no? È stato colui che ha legittimato da un lato, ad esempio in Puglia, la vittoria di Vendola, al quale il Partito Democratico aveva posto un candidato per sconfiggerlo già, no? In sede di primarie, primarie invece vinte da Vendola, come successivamente le elezioni. Così a Milano Pisapia è stato l'outsider delle primarie, ora prima definito candidato non sufficientemente forte, ora invece nei fatti candidato fortissimo, come si è visto, addirittura in grado di compiere quello che effettivamente sarebbe un grandissimo segnale di discontinuità politica in Italia, specie quando Berlusconi ci teneva così tanto, no, a reclamare il fatto che aveva una fiducia personale oltre al 70%, facendo contare così tanto il suo ruolo anche nel panorama milanese, è andato incontro effettivamente a una sonora batosta. Questo credo sia sotto gli occhi di tutti.
Certo.
Però, appunto, come dicevamo, c'è questo strumento delle primarie che hanno legittimato, e ancor più col senno di poi, la vittoria di Pisapia, primarie che a Napoli hanno punito il Partito Democratico, che non aveva appunto dato seguito alla scelta dei cittadini, primarie che hanno legittimato...
dei cittadini cinesi, stai dicendo.
È vero, c'era stata anche questa polemica, la ricorderete, no? Queste file di cittadini che erano andati a votare, ma non si capiva bene perché, e per questo quindi si decise di annullare di fatto le primarie, incontrando però un crollo, no, in termini elettorali per il Partito Democratico. Primarie che, diciamo, in Puglia legittimano Vendola, quindi le primarie che dovevano essere una grande novità del Partito Democratico di fatto hanno portato successi quando sono andate in contrasto con le scelte del partito. È interessante questo punto.
Molto interessante, perché le primarie sono uno strumento che noi riteniamo utile, però non è io non lo beatificherei come è stato fatto in questi casi, perché il Partito Democratico le ha introdotte e ora è lacerato al suo interno. Tra le varie altre motivazioni c'è anche quella delle primarie, perché da statuto il candidato premier dovrebbe essere il segretario Pierluigi Bersani, però ci sono le primarie, e che cosa succede se Vendola, poniamo, le vince? Quindi questo è un problema per il Partito Democratico.
Beh, non le faranno probabilmente, no?
Esatto, e questo è il lato, certo, B della medaglia, è il problema per Sinistra Ecologia e Libertà, perché Sinistra Ecologia e Libertà punta tutto nel grimaldello delle primarie per un'eventuale vittoria, teorizzando insomma che un'eventuale vittoria di Vendola possa essere il modo in cui si rifonda un centro-sinistra nuovo. Se queste primarie non si fanno, o comunque siamo davvero sicuri che siano la soluzione finale, visto che a Napoli è successo quello che è successo, insomma. Quindi le primarie sono una risposta a un problema che c'è, cioè il problema del rapporto tra rappresentanti e rappresentati, però io starei molto attento, insomma, a dire che sono la democrazia di per sé, perché se prendiamo due persone come la Moratti e Pisapia, insomma, non, di sicuro non faranno le primarie tra di loro, ma una ha speso più di 12 milioni per questa campagna elettorale, Pisapia ha speso, se non sbaglio, qualche centinaia di migliaia di euro. Quindi ci sono molti, molti fattori che influenzerebbero un'eventuale scelta democratica, diciamo così.
Certo, e campagna, dicevamo, proprio per le comunali a Milano, che si sta arricchendo di risvolti che sfiorano quelli della commedia all'italiana, no? Sono segnalati falsi geometri, falsi panca bestia, falsi rom che stanno facendo volantinaggio per Pisapia, sperando così di intimorire, no, l'elettorato. Secondo te, tu ci credi che stia succedendo una cosa così, o è uno scoop artefatto?
Mi diverte molto, perché da una parte è anche questo è un altro sintomo della paura che effettivamente ha il centrodestra di perdere la roccaforte di Milano, e dall'altra, insomma, chiunque utilizzi i social network in questi giorni vede un proliferare di pagine sulla falsariga di quelle di Chuck Norris, insomma, in cui Pisapia sembra quasi che sia la causa di qualunque male, insomma.
Ma ricordiamoci poi che la campagna, no, per il primo turno era stata pesantemente influenzata dalla polemica di Lassini, dei manifesti che invitavano a scacciare le brigate rosse, si diceva, no? dalle procure, o quantomeno riconducibili.
Del candidato moderato alla sinistra.
Del candidato moderato alla sinistra, poi di fatto che prese 800 preferenze, non molto nel PDL all'interno di quella che doveva essere. Che doveva essere il primo partito secondo le previsioni, cosa che poi lo è stato per poche manciate di voti. Quindi primo turno vincolato pesantemente alla polemica sui manifesti, all'intervento di Berlusconi che aveva scommesso proprio, no?
Del moderato Berlusconi
che aveva scommesso molto sull'importanza della sua presenza in prima persona in campagna elettorale, e arrivano i risultati, non sono positivi, e si dice c'è la necessità quindi di cambiare strategia elettorale. Di fatto però non sembra sia stato fatto, perché anzi sono stati ulteriormente inaspriti i toni e ha iniziato Berlusconi a paventare questo pericolo di avanzata
Stalingrado.
No, esatto, di costituzione di una Stalingrado d'Italia, quindi di questa estrema sinistra amica dei nomadi, amica di tutto il peggio secondo lui, appunto, di Milano e dell'Italia. Certo, cioè, da un lato il fatto che è stato punito al primo turno per aver alzato così tanto i toni, no? Si diceva, secondo te ha deciso di alzarli ancora di più nel tentativo disperato di cercare con questo di spaventare, di agitare le acque, oppure è affanno o magari anche assenza di proposte sufficientemente valide per contrastare un personaggio come Pisapia, che viene additato, no, come un estremista, ma diceva anche Mannheimer, se non ricordo male, che appare più come l'avvocato di successo che come il pericoloso estremista.
Lo vedo in tutte queste manifestazioni, sinceramente, un'assenza totale di una linea politica. Cioè, io credo che tutto quello che stia succedendo in questi giorni a Milano non sia frutto di una strategia di Berlusconi, perché gli è andata male quella dell'additare Pisapia come estremista, eccetera, che poi a ogni elezione politica da quando è sceso in campo è sempre stato un referendum pro contro comunisti o sedicenti tali, insomma, che ci riportavano indietro all'epoca precedente al muro di Berlino, insomma. Quindi si stanno un po' additando a vicenda anche all'interno del centrodestra. C'è Sallusti in questi giorni, che ricordiamo è il direttore del giornale. Di proprietà di Berlusconi, quindi non neanche uno dell'opposizione, ma neanche una voce critica come ogni tanto Libero, insomma.
Ma sempre il moderato Sallusti.
Sempre il moderato Sallusti, che scrive sul moderato giornale. E anche lui si è scagliato, cioè, ha fatto delle critiche a questa Moratti, ma lo vediamo anche.
È finita un candidato difficilmente votabile, no?
Sì, che di centrodestra. Lui stesso sostiene
che candidato debole.
Gli elettori di centrodestra non vorrebbero votare per lei, non ne conosce.
In generale, i milanesi, penso, dopo i 10 anni, 5 o lei, o 10 addirittura,
5
che ha governato, ecco, pass.
Sì, l'ecco, ma adesso anche qui il pericoloso Pisapia chissà cosa vuole fare con questo Ecopass, ma l'Ecopass non l'ha introdotto Pisapia, l'ha introdotto la Moratti, quindi siamo veramente delle argomentazioni un
certo,
po'
ma
così.
Una cosa che voglio capire, non c'è il rischio però di caricare Pisapia di una responsabilità nazionale, perché di fatto ora la sinistra sta ponendo questo ballottaggio come, no, il primo grande passo per la destituzione di Berlusconi. Si spera di avere una vittoria elettorale in grado di delegittimare anche, no, il ruolo stesso di Berlusconi, ma in realtà non si sta caricando sulle spalle di Pisapia una responsabilità nazionale che comunque lui poi non dovrà portare avanti. Lui dovrà impegnarsi in caso a fare il sindaco di Milano, che di sicuro non è un ruolo semplice, visto l'Expo del 2015 incombente e i tanti problemi legati per l'appunto alla viabilità, alla sicurezza, diciamo, non sarà un lavoro semplice, e creando così alte aspettative non c'è magari il rischio di ottenere un risultato straordinario per la sinistra in un ballottaggio dei comunali, salvo poi magari avere il rischio di tornare a un arretramento e a una rivincita del premier quando ci saranno le politiche, che sono forse un po' più importanti.
Il rischio non c'è, nel senso che è già successo questo. Ormai Milano ha una valenza nazionale, lo ha detto lo stesso premier, che lo ha presentato questa elezione proprio come un referendum pro o contro il suo governo, quindi questo è successo, ne prendiamo atto. È vero, Pisapia poi...
Ma secondo te crisi politica dal giorno dopo l'eventuale vittoria di Pisapia, oppure cercheranno e riusciranno in questo caso ad andare avanti?
No, dipende dal tipo di colla che hanno usato sulle poltrone del Parlamento.
Sì, se usano la stessa del 14 dicembre scorso non ci sarà di sicuro. Io la vedo la crisi politica, nel senso che credo che nulla è detto chiaramente con questa maggioranza. Già il 14 dicembre sembrava che tutto finisse, invece sappiamo tutti come è andata a finire. Però questa volta veramente la Lega, che assieme all'Italia dei Valori credo è stata quella che ha perso più punti percentuali, soprattutto relativi al consenso elettorale delle europee, soprattutto a Milano, nella roccaforte del nord, la Lega veramente non è più solo la sua base ad essere scontenta, ora c'è un malumore anche nei vertici, e tutti quanti noi sappiamo come ha reagito la Lega le volte scorse, in cui sentiva aria di scontento e di calo elettorale nei suoi confronti a causa di Berlusconi, non si è fatta troppi scrupoli insomma in merito.
Come il famoso tradimento del 94, no?
Esattamente.
Ci fu la lettera, l'intervento di Boss che denunciava una serie di difetti del Berlusconi appena divenuto Presidente del Consiglio, che di fatto poi portò, no, a una rottura anche dell'alleanza politica, in seguito invece recuperata o comunque rinsaldata, e che ormai però in atto già da, credo, dopo il 96, già dal 2001 sicuramente, sì. No? Quindi siamo già da oltre 10 anni di alleanza. Però il dato che dicevo interessante è quello Lega Nord, che perde voti rispetto alle europee e voti persi anche dall'Italia dei Valori, quindi in realtà anche qui si vede che la scelta di porsi in maniera molto violenta, nel senso verbale, in maniera molto, diciamo, radicale proprio, no? nel modo di porsi riguardo a tematiche come quella della giustizia, in realtà è andato a danno anche della stessa Italia dei Valori. Quindi c'è, che cosa, la volontà secondo te dalla parte dell'elettorato di costruire un progetto che vada oltre l'opporsi gratuitamente a prescindere da Berlusconi, oppure in realtà una proprio una sorta di fallimento anche di Italia dei Valori nel non riuscire ad andare oltre questa
un'altra
tematica?
Una variabile non potrebbe essere la lista Grillo, no? Che va
a Lista Grillo, che diceva
all'Italia dei Valori.
Mm-hmm. Ecco, secondo te può essere anche questa una chiave di lettura?
La mia opinione in merito all'Italia dei Valori è che allora, l'Italia dei Valori ha essenzialmente avuto un boom nelle scorse europee, in cui la sua percentuale è aumentata molto. E non credo all'idea di Grillo. Io credo, appunto, come è stato commentato anche in questi giorni, Grillo principalmente ruba voti all'astensionismo. E comunque non un partito specifico come Italia dei Valori. Io credo che invece,
però, il caso del Piemonte, ad esempio alle regionali, è lì per poche decine di neanche migliaia, proprio centinaia di voti, no? C'è stata la vittoria di Cotta sulla Bresso, lì è difficile comunque credere che tutto l'elettorato che consegnò a Grillo un dato oltre il 3%, se non ricordo male, non avrebbe scelto la Bresso piuttosto che Cotta.
No, è vero, io credo che comunque arrivi dalla maggior parte la stragrande maggior parte dei voti del Movimento 5 Stelle arrivi dal centro-sinistra, questo è, però non necessariamente dall'Italia dei Valori. Io credo che un dato così netto di calo di consensi dell'Italia dei Valori sia imputabile di più alla sinistra vera e propria. Alla fine, alle ultime elezioni, l'Italia dei Valori ha avuto questa crescita perché nelle scorse politiche la sinistra era separata dal centro-sinistra, quindi dopo nella solita logica circolo vizioso del voto utile è stata penalizzata.
Ne conosco uno che ha fatto questa scelta.
In più
sono frecciate che lancia il loco, non ovviamente ci tengo a precisare al sottoscritto,
no,
che non vorrei
no,
si dessero, ma a un altro nostro collega che quindi potete aver già capito
non facciamo
dove collocarlo, quantomeno in che trasmissione di Samba Radio collocarlo. Ora riprendiamo.
Scusa,
con Andrea.
Niente, figurate. Se poi consideriamo anche il fatto che ora c'è una sinistra, a maggior ragione dopo le elezioni, comunque è presente una sinistra, anche quella di Vendola, che non ha più un riferimento ideologico così definito, che quindi magari poteva tenere lontano un certo tipo di elettorato. Io credo che siano molti elettori di sinistra che erano andati a finire votando l'Italia dei Valori, siano ritornati in qua vedendo una sinistra credibile e vedendo in questa sinistra credibile comunque non uno spreco di voto, che quindi ha portato all'aumento nostro e quello di Sinistra Elettorale Libertà.
Secondo te invece, Loco?
No, può essere, sono d'accordo con l'aumento di credibilità della federazione della sinistra nell'ultimo periodo, però sono anche più nella mia ipotesi che facevo prima, perché secondo me Grillo all'Europea non si è presentato, no?
Mi sembra di sì.
Si era presentato?
Sì, controllo subito.
Però è sempre stato lì borderline con l'Italia dei Valori come movimento, come elettorato, e quindi secondo me c'entra un po' anche questo.
Beh, ad esempio a Napoli, dove il Movimento 5 Stelle non ha ottenuto un buon risultato, è andato poco oltre l'1%, diceva Grillo, da un lato c'è sicuramente un ambiente elettoralmente non semplice, lui si spingeva a denunciare appunto anche la stessa poca chiarezza che c'è sul voto di Napoli. Ricordiamoci, leggevamo pochi giorni fa su un quotidiano una lista lamentare un risultato di 0 voti, quando diceva: io quantomeno la capolista mi ero votata. Quindi qualcosa di non chiaro le volte ci può anche essere. E però diceva, c'è anche si rischia di pagare anche quella polemica che ci fu con De Magistris, e lì sembra che l'elettorato abbia piuttosto seguito De Magistris che dare il proprio voto al Movimento 5 Stelle. Quindi magari c'è da un lato la volontà di dare un segnale forte a una classe politica che ha perso credibilità, dall'altra però si vede che di fronte alla possibilità di portare a casa un risultato, allora lì l'elettorato effettivamente va a dare quello che potremmo definire un voto utile, nel senso va a cercare di incidere e portare, come è stato a Napoli, al ballottaggio il candidato che forse nelle previsioni meno fra quelli, tolto ovviamente Lettieri, era accreditato, e tolti i piccoli, ad andare al ballottaggio. Si credeva che il Partito Democratico facesse di più, quindi anche questo è un dato secondo me molto interessante. A Milano, secondo te, il Movimento 5 Stelle, come sembra trapelare da internet, sosterrà Pisapia oppure se ne resterà a casa?
A Bolzano no, sicuramente.
A Bolzano no, perché si è letto, no? C'era una polemica che comunque...
Sì. A Milano
non facile da neanche da leggere, in realtà. A Milano?
A Milano il Movimento 5 Stelle resterà lontano dal ballottaggio, nel senso che ufficialmente, essendo destra e sinistra tutti uguali, affermazione che naturalmente io ritengo non solo sbagliata ma pericolosa.
Ma tu credi che ci sia una validità della presa di posizione del partito in via ufficiale, che dicono: noi lasciamo libertà di coscienza all'elettore? Beh, l'elettore comunque sia, non è che segue necessariamente il dettame del partito. Se l'elettore piace di più Pisapia o la Moratti, appunto, indipendentemente, va e lo vota. Cioè, tu ad esempio andresti, se poniamo il tuo partito dicesse al referendum si vota, poniamo, no su una cosa, e tu invece volessi votare sì, seguiresti l'indicazione del partito oppure conterebbe molto poco?
Naturalmente non conterebbe nulla, ma nel fatto specifico del Movimento 5 Stelle, il fatto stesso che di per sé non è un partito, non ha una struttura gerarchica, non ha dei riferimenti appunto predeterminati, io credo che, e se ricordiamo quello che dicevamo prima, se è vero che parte dell'elettorato deriva dal centro-sinistra, io credo che il Movimento 5 Stelle non avrà, l'elettorato non avrà bisogno di un'indicazione per andare a votare, ma soprattutto a Napoli, nel senso in cui Napoli, l'alternativa tra Lettieri e De Magistris è ancora più evidentemente al di là del fatto che destra e sinistra non sono uguali. Qui si parla addirittura di legalità e legalità dubbia, visto che Lettieri, come sappiamo, è delfino, se vogliamo, di Cosentino, coordinatore PDL in Campania, che se non ci fosse stato un intervento del Parlamento che ha bloccato tutto, ora sarebbe indagato per, insomma, ambienti di camorra. Quindi un movimento, sì, la casta sono tutti uguali, però io credo che tra essere governati da una persona così dubbia, poi naturalmente non ci sono stati.
Ma tu credi sia più fattibile, dovessimo fare una previsione, sì, perché alla fine dobbiamo giocarci anche con queste, al di là della scaramanzia, nel caso appunto di chi vive in maniera molto emotivamente coinvolta il risultato, è più facile che la sinistra, centro-sinistra, vinca a Napoli o a Milano?
Questa è una bella domanda. Io credo che prima di vedere i risultati effettivi delle elezioni, io credevo che fosse più facile vincere a Napoli, perché sinceramente ho sempre pensato che avrebbe vinto De Magistris, e un'eventuale riunione nel ballottaggio dell'elettorato dei due candidati, io credo che porterà una continuità del centro-sinistra. Invece Milano, sinceramente, io consideravo una vittoria già arrivare al ballottaggio. Il fatto poi che effettivamente ci siamo arrivati con 7 punti di vantaggio, lascia ben sperare.
Certo, ricordiamo che qualora Pisapia confermasse anche solo i voti che ha preso al primo turno e con un fisiologico calo che sia dell'affluenza appunto nei ballottaggi, perché ci sono alcuni, soprattutto forse il terzo polo non andrà neanche a votare o parte del elettorato del terzo polo non andrà a esprimere una preferenza, già di fatto lui avrebbe più del 50%, cioè è realistico credere che qualora anche avesse i voti del primo turno sarebbe già oltre il 50% tra calo fisiologico
ma poi non dobbiamo dimenticare quello che sta succedendo in questi giorni, che comunque influenzerà. Ci sono state le dichiarazioni del cardinale Tettamanzi, che insomma ha una presa sull'elettorato delle stesse ACLI, quindi anche lo stesso mondo cattolico, che se effettivamente Pisapia fosse il pericoloso criminale bolscevico, come lo dipingono,
estremista,
se Pisapia veramente fosse questo, io credo che il mondo cattolico non avrebbe problemi a segnalarlo.
Forse sarebbero i primi che lo segnalerebbero.
Infatti, però, come diceva il presidente, credo, delle ACLI di Milano sull'intervista di oggi, la politica non si riduce a una sommatoria di vantaggi personali, e lui apprezza proprio di Pisapia questa sua capacità di relazionarsi con chi la pensa in modo diverso. Io credo che sia questa caratteristica di Pisapia, che non mi risulta abbia dimostrato la Moratti, che sia proprio quella che insomma lo porterà ad avere voti anche di pezzi che tradizionalmente votavano centrodestra.
Ma la Moratti, che ora è divenuta, no, anche un po' il simbolo del grande avversario, tanto quanto Berlusconi o poco sotto, da dover sconfiggere, non ti sembra sia stata anche un po' però di fatto abbandonata? Cioè già mancano pochi giorni al ballottaggio e di fatto c'è chi, come dicevi prima, la definisce un candidato debole, che non era credibile, eccetera eccetera eccetera, eppure quando sembrava la grande favorita nessuno metteva in dubbio la sua validità. E anche in questo c'è una consuetudine della partitocrazia di fronte agli sconfitti, come fece il Partito Democratico con Veltroni, che nel giro di pochissimi giorni lo archiviò.
No, è lui che ha detto che andava in Africa, eh?
Lui lo disse prima, però
perdo vado in Africa.
Me l'ho dimenticato.
Cioè, ciò che vogliamo capire, cioè il fatto di voler addossare responsabilità alla debolezza del candidato e di fatto quindi svuotando il significato politico nazionale del voto, oppure effettivamente si crede poco a un candidato come la Moratti? Allora se si credeva poco, perché, a dire che fosse sindaco uscente, perché è stata ricandidata?
Il candidato, la Moratti, è effettivamente stata un po' abbandonata a se stessa in questi giorni, ma questa è la conseguenza diretta, insomma, degli scontri di potere che ci sono stati, di cui parlavo prima. I pezzi interni alla stessa, non solo alla stessa maggioranza, mi riferisco al governo naturalmente, ma anche dello stesso PDL, ci sono ad esempio i membri di Comunione e Liberazione che vengono additati da altri pezzi del partito di non averla sostenuta, questi che invece dicono di sì e poi arriva Sallusti, quindi veramente regna il caos.
Vincesse la Moratti, tutti di nuovo salirebbero sul carro come nulla.
Io voglio precisare che il figlio Gabriele è sempre stato con la madre Letizia, non ha mai abbandonato la
Batman
nave. Anche nel momento di maggiore difficoltà Batman volava al fianco della madre.
Sì, salirebbero tutti sul carro, ma se perde la Moratti, la crisi. Cioè, quello che intendo è che non è tanto la Milano, la perdita di una città importante, è la città. Cioè, la perdita di Milano comporterebbe la crisi definitiva, non solo appunto nel rapporto tra Lega e PDL, ma anche all'interno dello stesso PDL. Vediamo che al governo, anche nelle stesse file parlamentari, è un partito estremamente diviso. Si ironizza giustamente sulla divisione del Partito Democratico, ma di là abbiamo Scajola, abbiamo varie componenti che stanno già lavorando, un Tremonti che è sempre alleato con la Lega, insomma abbiamo lo stesso Alemanno che in discrezioni vogliono lanciarsi sulla politica di nuovo nazionale, alla luce anche del disastro della sua amministrazione.
Rumors.
Quindi
non vediamo l'ora.
Insomma, cioè, la maggioranza in difficoltà, ma lo stesso partito.
Ricordiamoci, no, quando Calderoli disse: se vince la Moratti vinciamo noi, se perde perdono loro. C'era già il fatto di dire
è molto indicativo,
del credere che comunque qualora ci fosse stato un calo o un risultato negativo che poi si è verificato della Moratti, non sarebbe stato questo un risultato negativo della Lega Nord.
No, cosa che invece, quando perdi voti non è un risultato negativo.
Cosa che invece si è verificata, perché nelle intenzioni di Calderoli, molto probabilmente, di questa frase si voleva dire: vedrete che la Lega confermerà o addirittura incrementerà il numero di voti
a scapito
del PDL. In realtà tutti hanno perso.
Io vedo qui, ho sotto mano i dati del Ministero dell'Interno sulle scorse elezioni. La Lega Nord a Milano, quindi città simbolo, perde passa da 74.000 voti a 57.000 voti, quindi perde 5 punti percentuali. Se teniamo conto che aveva alle scorse, mi riferisco ai dati delle regionali, se alle regionali aveva quasi 15 punti percentuali, ora arriva al 9,5. Insomma, direi che la previsione non si è avverata.
Al di là di Milano, però, c'è un'altra curiosità che io voglio sottoporti e che ho da un periodo a questa parte, che soprattutto mi è stata rinvigorita vedendo certi personaggi in televisione, ma Diliberto, Rizzo, tutta questa gente qui, in questi mesi, in questi anni, è sempre stata attiva oppure è tornata fuori adesso?
No, è sempre stata attiva, e il fatto è che abbiamo subito
Rizzo un po' meno,
Rizzo un po' meno, ma Rizzo
abbiamo sentito al TG5 Rizzo auspicare la Stalingrado d'Italia.
È curioso il fatto di Rizzo questa è una piccola nota quasi di folklore che regaliamo agli ascoltatori,
che lo contraddistingue.
Se qualcuno se lo ricorda, era un ex europarlamentare del Partito dei Comunisti Italiani, è stato espulso recentemente, qualche anno fa, dal partito, e quindi ha fondato perché aveva dato indicazione di voto per un altro partito, e quindi da statuto è stato espulso.
Per Forza Nuova, penso.
Non proprio. Ha formato una forza politica che a detta sua conta 5.000 iscritti, ma comunque sono da verificare. E nonostante questo, quindi sia a capo di una forza che si chiama Sinistra Popolare, non so neanche quanti la conoscano effettivamente.
Ma penso che non si presenti neanche alle ultime elezioni, non penso sia.
Alle amministrative si sono presentati in alcune città, però sotto altro nome, facendo altre alleanze.
A Cabriago.
Facile.
Quindi lui veramente ha quasi più riscontro mediatico di noi, che comunque...
Il vostro diciamo punto di riferimento, il personaggio che chi vi rappresenta a livello nazionale, chi è?
Anche questa è una cosa ci addentriamo nelle solite complicazioni della sinistra italiana.
Due nomi su tutti
restano sempre Diliberto e Ferrero, quindi il segretario dei Comunisti Italiani e quello di Rifondazione Comunista. Recentemente però è stato eletto un portavoce di questa federazione della sinistra, di questo nuovo soggetto che ci riunisce, che si chiama Massimo Rossi, e che in realtà, visto le nostre poche comparse in televisione,
non conosce nessuno.
Ma a voi l'idea di sostenere Vendola, ad esempio, piace o proprio non?
Certamente alla base, nonostante gli asti che ci siano stati, insomma, all'ultimo congresso di
originati da principalmente giochi di correnti o proprio originato diversità di programmi?
Ma la scissione che c'è stata all'interno di Rifondazione io l'ho vissuta dopo, nel senso che non mi interessavo di politica e tuttora sono appunto nei Comunisti Italiani, però quello che è successo è una frattura molto forte tra Vendola, che appunto voleva ricreare un partito della sinistra seguendo quella che era l'idea di Bertinotti, e Ferrero e tutti gli altri che sono andati dietro a Ferrero, che voleva mantenere Rifondazione. Quindi è una frattura che tuttora non è tanto contenutistica, perché se andiamo a vedere, noi siamo tutti per quattro sì ai prossimi referendum, anzi ricordatevi tutti di andare a votare. Siamo tutti accanto alla FIOM, anche se poi insomma lì è stata una cosa un po' complicata, Sinistra Libertà è andata con Fassino, ma abbiamo contenutisticamente
sui grandi temi
siamo tutti d'accordo, tanto che noi avevamo proposto a queste amministrative, nella stragrande maggioranza delle città, di fare addirittura una lista comune, che però purtroppo non è avvenuto perché Sinistra Libertà non era d'accordo, probabilmente carichi della visibilità recente. Noi a sinistra non ci siamo presentati come federazione della sinistra per mettere il capo, abbiamo fatto una lista Sinistra per Pisapia, e lo stesso è successo a Bologna. Tra l'altro a Bologna c'era Sinistra per Bologna, e la Sinistra Libertà si è presentata con la sua ex candidata delle primarie con un'altra lista, se vogliamo civica, cioè non è che c'era Sinistra Libertà, quindi ci sono un po' di incomprensioni. La nostra proposta è sicuramente quella di stabilire un'unità d'azione prima di tutto con tutte le forze della sinistra, quindi Sinistra Libertà, e nonostante l'Italia dei Valori su alcune cose sia un po' così confusa perché ha varie anime al suo interno, anche loro erano con la FIOM tutto sommato, sulla guerra in Libia, anche lì a giorni un po' alterni, però anche loro hanno dato, erano tendenzialmente contrari.
Ma il tafazzismo, potremmo dire, della sinistra, no? Questo ogni tanto riuscire a complicarsi benissimo la vita da sola al proprio interno, si origina ancora dalla famosa svolta dopo il governo Prodi, diciamo, dalle difficoltà incontrate appunto quando si è trovata nel ruolo di governo, oppure in realtà era proprio il venire alla fine di un percorso di personaggi, di progetti, di idee che ora vanno completamente riviste anche in ottica futura?
Secondo me gioca ancora un ruolo più che quanto è successo col governo Prodi, quello è una cosa indiretta, ma gioca un ruolo appunto l'ultimo congresso in cui c'è stata questa scissione di Vendola. Non è i nostri asti, se vogliamo chiamarli così, non sono dosati ugualmente. Paolo Ferrero, appunto, il segretario di Rifondazione, negli scorsi mesi ha mandato ben due videolettere che potete vedere tutti su YouTube, in cui si appellava a Nichi Vendola chiedendo quello che ho appena detto io, di fare delle liste comuni per le amministrative, per rendere essenzialmente, avere una sinistra degna di questo nome, seria, e per pesare di più anche nei rapporti col Partito Democratico, insomma. Non è che ha detto no, Vendola non ha proprio risposto a queste lettere.
Ha risposto sulla poesia.
La poesia non è Pisapia.
Le ha bellamente ignorate. Quindi la nostra proposta è sempre valida, è stata ribadita anche nei giorni scorsi. Io credo e spero anche che il fatto che le nostre percentuali, se noi guardiamo ad esempio le province, perché alle comunali insomma gioca molto il candidato e vari fattori influenzano, ma facendo una media ponderata delle province in cui si è votato, la differenza, noi siamo verso il 4%, loro sono qualche decimo in più, insomma 0,4 se non ricordo. Quindi loro prima erano dati dai sondaggi all'8-9% e noi all'1%, oppure da Repubblica e altri giornali non eravamo messi in
altri.
In questo indefinito altri, che va da Forza Nuova non lo so, veramente altri. Le elezioni hanno dimostrato che i due partiti, naturalmente Sinistra e Libertà è mediaticamente più riconosciuta, ha più seguito, anche ha dato dei numeri, però non è che c'è, non ci sono 8 punti percentuali di differenza. Quindi la nostra proposta naturalmente resta quella. Io ci auguriamo tutti che Sinistra e Libertà insomma decida effettivamente di fare un'unità di azione e di presentarsi assieme.
Ma tu credi a un Vendola candidato premier alla fine di questo mandato governativo, o secondo te lui non andrà subito a fare questa corsa o a cercare di proporsi le eventuali primarie per evitare di essere bruciato, come abbiamo visto l'ascesa di Fini, no? Come grande ottica futura, obiettivo di andare in doppia cifra nel giro di pochi mesi, ed è ora di fatto smentito dalle amministrative con risultati assolutamente deludenti per Futuro Libertà. Certo è, vedere un Vendola magari surclassato a livello elettorale da Berlusconi stesso o dal candidato del centrodestra rischierebbe, diciamo, di compromettere la sua grande ascesa, no?
Beh, personalmente io me lo auguro un Vendola candidato premier. Io non sono, appunto, tornando ai grillini, non credo siano tutti uguali. Cioè Vendola è un candidato più di sinistra di Bersani, è un candidato che contenutisticamente
può farcela, più o meno
può farcela. Secondo me c'è una domanda di cambiamento che vediamo appunto in questi giorni, che potrei, non lo esclude come lo escludeva qualche mese fa.
Se tu lo vedresti come un candidato con relative o moderate possibilità di vittoria, comunque un candidato, non diciamo, più di sostanza che di provocazione, oppure secondo te lui è ancora un candidato che punterebbe di più sulla provocazione stessa, di avere un esponente proveniente dalla Rifondazione Comunista candidato premier e con magari anche la possibilità di vincere?
Il mio dubbio non è tanto sulle elezioni, il mio dubbio è sul dopo, ed è qui che arriva la nostra differenza essenzialmente da Sinistra Ecologia e Libertà. Ammesso non concesso che si facciano le primarie, innanzitutto poniamo che Vendola le vinca, Vendola in questi ultimi giorni, ma sono mesi che propone questa cosa di fare un patto, una costituente tra Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà e Italia dei Valori. come vedete non ci siamo noi. Perché? Perché nella sua idea del centro-sinistra evidentemente non ci considera. Ma io mi domando, noi nel 2006, quando siamo andati al governo Prodi, eravamo con Rifondazione Comunista forte, ha avuto uno dei risultati migliori della sua storia. C'erano i comunisti italiani e c'erano i verdi. Quindi la sinistra cosiddetta radicale aveva una forte presenza in Parlamento. Nonostante tutto, siamo stati percepiti dall'elettorato come inutili. Che effettivamente, cioè, ci sono stati dei problemi che non nego, io anche ero molto critico, però il problema è che eravamo additati dal nostro elettorato per essere andati su e non aver mantenuto le promesse, e dall'elettorato di più moderato invece per essere andati su ed essere sempre contrari a tutto, e per aver fatto addirittura cadere governo e permesso il ritorno di Berlusconi, che ricordo non è stata opera nostra ma è stato Mastella, insomma. Quindi
che ricordiamo
problema...
essere molto coinvolto a Napoli.
Reduce,
no?
Dal successo di Napoli, Mastella.
Sì, sì, sì.
E dalle minacce di Napoli che disse: se vince di magistris
mi suicido. Anche lui andrà in Africa, tanto quanto.
Sì, sì.
E quindi il mio punto è: una volta che andiamo su, ci sono dei. Allora, le primarie come rifondazione di un centro-sinistra. Bello, bene. E andiamo su, andiamo al governo con un Partito Democratico che non sono i DS di una volta, perché sono più moderati, una Sinistra Ecologia e Libertà che non è Rifondazione, Verdi e Comunisti Italiani, perché comunque hanno delle posizioni leggermente diverse. Ora, noi che siamo tutti d'accordo sulla Libia, siamo contrari all'intervento in Libia, che cosa facciamo una volta che andiamo al governo col Partito Democratico, che era il più interventista di tutto l'arco parlamentare? Che cosa facciamo di tutto quello che dice Vendola sulle politiche economiche, sulla lotta al precariato? Io la sottoscrivo dalla A alla Z, ma in un contesto come questo, in cui tutte le politiche, lo dice la Corte dei Conti, insomma, da ieri, tagli per 46 miliardi di euro all'anno. Questi soldi sono, questi tagli sono sovradeterminati un po' dall'Unione Europea, un po' dagli altri organismi. Non è che con le primarie e col candidato e col premier eventualmente riusciamo a risolvere tutti i problemi, ma è dimostrato dalla Spagna. Abbiamo Zapatero, che era il faro della sinistra fino a qualche anno fa, che arriva ad essere il primo ministro, con uno dei pochi ultimamente, insomma, vista la volta a destra che ha avuto l'Europa, premier di sinistra, di centrosinistra. E a parte i diritti individuali, i diritti civili che effettivamente stanno progredendo in Spagna, abbiamo visto gli indignados l'altro giorno, insomma c'è un malcontento popolare, ha perso 9 punti percentuali a queste ultime elezioni amministrative.
Certo.
Quindi io credo che la cosa da fare sia unire tutti quelle, al di là dei settarismi e dei personalismi, unire tutte le forze politiche che si oppongono alla guerra, che hanno un'altra idea di società e di economia, unire tutte queste forze e fare un accordo eventualmente tecnico o da stabilire, naturalmente non è che si fa da soli l'accordo, si fa da tutte e due le parti, con il Partito Democratico, perché comunque noi siamo per battere Berlusconi e comunque siamo per i fondamenti della Costituzione essenzialmente, però noi non siamo d'accordo, e qui è l'unica vera grande differenza tra noi e Sinistra e Libertà, non siamo d'accordo che sia possibile governare con un Partito Democratico di questo tipo, e quindi noi non parteciperemo a un eventuale governo, insomma.
Bene, chiarissimo. Io credo che adesso possiamo andare in chiusura e chiudiamo proprio sul ballottaggio di Milano. Quindi la domanda iniziale te la rifaccio: pronti a invadere Milano con questa armata rossa alle porte come paventa Berlusconi, o pronti invece a cambiare Milano e a legalizzarla, come è uno degli slogan della campagna?
Pronti a governarla finalmente bene.
Ah, ottimo. Con questo ringrazio.
Ma dici che, in caso delle tue domande di prima, Vendola candidato premier, cosa sarebbe, l'unione degli stati socialisti d'Italia dopo?
Non lo so, francamente.
Speriamo non un'altra Spagna.
No. Dovremmo vedere anche in quel caso, da qui ovviamente anche proprio per questioni di tempo e di scadenze del mandato, c'è ancora, credo, qualche mese, quantomeno prima.
Sì,
di...
gli addetti al marketing PDL ci penseranno su bene, penso.
Ci penseranno su, vedranno se appunto rifarsi a qualche altra campagna provocatoria, come è stata e com'è nello stile del PDL. Io ringrazio Andrea per il tempo e il contributo che ci ha concesso.
Grazie a voi.
Ricordo a tutti gli ascoltatori che il gioco delle parti andrà in onda di nuovo nella consueta forma dalla prossima settimana e inizieremo a parlare del referendum che ha ricordato anche nella puntata appunto Andrea. Cercheremo di approfondire quali sono i quesiti, quali sono appunto gli orientamenti delle diverse forze politiche e cercheremo di soprattutto discutere più che sugli slogan, cercheremo di approfondire quali sono appunto i cambiamenti che avverrebbero in caso di vittoria di sì o in caso di sconfitta o di non raggiungimento del quorum, e quindi illustrando com'è attualmente la legislazione in materia di nucleare, se appunto sarà ammesso, che è l'unico quesito che sembra traballare, e relativo all'acqua e alla cosiddetta privatizzazione dell'acqua, e infine al legittimo impedimento, che invece è il quesito che maggiormente interessa appunto il ruolo del Premier. Con questo vi ringrazio ancora per l'attenzione, daremo ovviamente spazio anche a un esponente del PDL per riequilibrare dopo la puntata unico ospite come abbiamo fatto oggi, quindi magari ci troveremo in
viene Lassini settimana prossima.
Viene Lassini, speriamo, noi lo invitiamo ovviamente, perché non mi dispiacerebbe averlo e potergli fare qualche domanda, e probabilmente quindi faremo uno speciale a risultati ormai appunto usciti e definitivi sull'esito di Milano, e cercheremo di commentare con un esponente del PDL o comunque del centrodestra questo particolare momento politico e, come dicevamo, elettorale. Quindi con questo vi ringrazio, vi saluto, ricordo che il podcast della puntata potrà essere scaricato da www.sambaradio.it nella sezione programmi. Con questo è tutto, un saluto da Andrea Bonetti e oggi vi è tutto eccezionale anche
Put the ball in the box, ecco. Dal loco
chiudiamo così, grazie.